Signore, medito a quel canto meraviglioso che dice dalla mattina alla sera, parlami sol di Gesù. Oh Signore, sappiamo che Tu sei la nostra primavera, Tu sei la nostra gioia, perché come è scritto nella Tua parola, quando anche nostra madre, nostro padre ci lasciassero, ci abbandonassero, Tu Signore per certo non ci lascerai e non ci abbandonerai. E Tu stesso hai detto al Tuo popolo, non temere, o piccolo gregge. Il Padre si è compiaciuto di distribuire la rivelazione, crea in noi un cuore puro, rinnovella in noi uno spirito diritto. Oh Signore, così guidaci, Signore, guidaci, 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 sostienici, sostienici, sostienici e donaci la buona e preziosa parola nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno, amen. Dio vi benedica tutti quanti. Leggeremo dalle Sacre Scritture, da Prima Corinzi capitolo 4, dal verso 6 al verso 21, ripeto, Prima Corinzi capitolo 4, dal verso 6 al verso 21, Dio sia lodato e benedetto in eterno. Ora, fratelli, io ho rivolte queste cose per una cotal maniera di parlare in me e in Apollo, per amor vostro, a ciò che impariate in noi a non essere savi sopra ciò che è scritto, affin di non gonfiarvi l'un per l'altro contro ad altrui, perciò che chi ti discerne e che hai tu che tu non lo abbi ricevuto, e seppur tu l'hai ricevuto, perché ti glori come non avendolo ricevuto? Già siete saziati, già siete arricchiti, già siete diventati re senza noi. Oh, fosse pur così che voi foste divenuti re, acciò che noi ancora regnassimo con voi. Perciò che io stimo che il Dio ci ha menati in mostra, noi gli ultimi apostoli, come uomini dannati a morte, poiché noi siamo stati fatti un pubblico spettacolo al mondo, agli angeli, agli uomini. Noi siamo pazzi per Cristo e voi siete savi in Cristo. Noi siamo deboli e voi siete forti. Voi siete gloriosi e noi disonorati. Infino ad ora soffriamo fame e sete e nudità e siamo battuti di guanciate e non abbiamo alcuna stanza ferma e ci affatichiamo lavorando con le proprie mani. Ingiurati benediciamo, perseguitati confortiamo, biasimati supplichiamo. Noi siamo divenuti come le spazzature del mondo e come la lordura di tutti fino ad ora. Io non scrivo queste cose per farvi vergogna, ma vi ammonisco come cari figli. Perciò che avvenga che voi aveste 10.000 educatori in Cristo, non però avreste molti padri, poiché io vi ho generato in Cristo Gesù per l'Evangelo. Io vi esorto adunque che siate miei imitatori, per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio figliolo diletto e fedele nel Signore, il quale vi rammemorerà quelli son le vie in Cristo, come io insegno per tutto in ogni chiesa. Ora alcuni si sono gonfiati come se io non dovessi venire a voi, ma tosto verrò a voi se piace al Signore, e conoscerò non il parlare di coloro che si sono gonfiati, ma la potenza, perciò che il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Che volete? Verrò io a voi con la verga, ovvero con amore e con spirito di mansuetudine? Questa sera il soggetto che abbiamo innanzi è un soggetto meraviglioso. Questa sera parleremo dell'importanza di un cuore paterno. La Chiesa ha la necessità di prendere la forma del Cristo, come spesso diciamo, perché noi rappresentiamo sulla terra il corpo di Cristo, la sposa di Cristo, e dobbiamo prendere il suo carattere. Gesù ha esercitato un'alta paternità nei confronti di ognuno di noi. Tant'è vero che noi abbiamo ricevuto il suo conforto, abbiamo ricevuto il suo amore e sappiamo che il Padre che non potevamo vedere in quanto Spirito Santo è diventato visibile a noi attraverso il Figliolo. Troviamo scritto nella parola di Dio ciò che chiese Tommaso: mostraci il Padre. E il Signore cosa disse? Chi vede me ha visto il Padre mio. Noi abbiamo la possibilità attraverso Gesù di trovare quel Padre al quale noi confidare i nostri problemi. L'importanza di una paternità è grande, vasta e profonda. Noi sappiamo che nella cultura della società in cui noi siamo cresciuti, la figura del padre, quando c'è una vera moralità e un vero equilibrio, e quando si trovano quei veri padri, secondo come descritto nella parola di Dio, è un punto di grande riferimento. Ricordo spesso qualcosa che mi fu detto quando ero ragazzetto: un padre, anche vecchio, buttato in un fondo di letto, sta lì a darti sempre un consiglio buono. Ed è vero, fratelli e sorelle, l'importanza del padre diventa vitale perché tu puoi sfogare e puoi avere il conforto e la guida tutti quei percorsi che nella vita quotidiana non hai una risposta, perché magari sei giovane, perché magari non hai fatto determinate esperienze, ma un uomo che è il papà con i capelli bianchi è in grado di darti quella giusta guida che lì per lì magari non accetti perché pensi: oh, ma questo consiglio sembra troppo duro. Ma poi ti rendi conto col tempo che quel consiglio era molto salutare. L'apostolo San Paolo qui si trova di fronte alla chiesa di Corinto, che è una chiesa benedetta, è una chiesa piena di doni, ma è una chiesa che comincia a presentare un grosso problema. Che cosa? Che cominciando a investigare le scritture e ad esercitare i doni di Dio, alcuni cominciarono a gonfiarsi e gonfiandosi cominciarono a diventare maestri. Maestri che si sentivano addirittura superiori a coloro i quali Dio aveva costituito quali apostoli. Essi ormai avevano un evangelo secondo il loro pensiero, avevano una guida secondo il loro sentimento, essi vedevano le circostanze e le situazioni secondo un modo di loro di vedere. Ma questa sera la parola di Dio ci mostra che l'apostolo San Paolo andrà lì a rimarcare qualcosa di importante e dirà qualcosa che scorre dentro noi con potenza e dice: l'Evangelo non consiste in parole. Noi non siamo venuti a voi con parole, ma siamo venuti, oltre che con delle parole, con la manifestazione della potenza di Dio. Non siamo venuti a voi con arroganza, ma con spirito di mansuetudine. E sottolineerà qualcosa che è il tema di questa sera: anche se voi avete molti educatori, sicuramente non avete molti padri. L'apostolo San Paolo si dichiara uomo di Dio che aveva generato quell'opera, quelle opere attraverso l'Evangelo, le anime attraverso la predicazione dell'Evangelo. La Bibbia ci dice: non chiamate nessuno padre, perché il vostro padre è solo uno ed è colui che è nel cielo. Lo sappiamo, è descritto nell'Evangelo di San Matteo, dove il Signore, vediamo alcuni versi come Matteo 23, denunziò proprio i sacerdoti che si facevano chiamare padre. E noi sappiamo che solo uno è il nostro padre, il Signore, che ci ha portati in questa meravigliosa eredità. Ma in questo contesto, la paternità dell'apostolo San Paolo è per mettere in rilievo quello che era nel cuore di un uomo di Dio che curava le pecore in una maniera diretta e con un profondo amore. Un pastore, un uomo di Dio, i servi del Signore ricevono un cuore di paternità, un affetto particolare, ed è questo il tema di questa sera. Lui dirà: sì, ci sono molti educatori all'interno della chiesa, molte persone che stanno lì a cercare di aiutare le pecore, ma l'apostolo San Paolo voleva mettere in rilievo che nel suo cuore c'era di più di un semplice educatore. Lui aveva la paternità. Dio gli aveva messo questo nel cuore. E lui dirà: siate miei imitatori. E in questo miei imitatori noi vogliamo comprendere come imitare l'apostolo San Paolo, perché tutti quanti dobbiamo diventare dei piccoli papà che accolgono e che danno consigli alle pecore che si avvicinano al Signore. Partiamo da ciò che il Signore disse attraverso il profeta Geremia: e vi darò pastori secondo il mio cuore, che pasceranno il gregge di Dio con amore, con giustizia. Oggi cosa ha di bisogno la Chiesa? La Chiesa ha di bisogno di anime che si predispongono ed aprono le braccia come tanti papà, affinché le anime ricevano la consolazione e ricevano in mezzo a un tempo buio la guida. Soffermiamoci e guardiamo quello che sta avvenendo nel mondo. È un tempo di buio ed è biblico, perché Matteo capitolo 25 ci dice che alla mezzanotte si udì il grido: ecco, lo sposo viene. E noi stiamo entrando proprio nella fase finale di quella mezzanotte, quando il Signore raccoglierà la sposa. Ma camminare in questo buio comporta che la gente, in un certo qual modo, è quasi confusa. E il Signore cosa dice nella parola di Dio? La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. E allora, quando l'uomo, quando la pecora è confusa, il servitore, sotto la guida dello Spirito Santo, prende la parola e attraverso la parola ti trasmette la soluzione del problema. E allora in quel buio, che è la tua prova, la tua necessità, tu cominci a vedere la luce e cominci a vedere la via. Cominci a vedere Gesù che dice: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di me. Noi abbiamo di bisogno di andare al Padre, perché il Padre tra le sue braccia è colui che ti conforta e ti dà il conforto, l'aiuto e la risposta ai tuoi punti, i grandi interrogativi che sono giornalmente nella tua vita. Quante volte mi sono trovato vicino a delle persone che non hanno avuto l'opportunità di crescere vicino al proprio papà, e sono cresciuti e in loro ho notato che mancava qualcosa. Mancava quell'anello importante che gli trasmettesse sicurezza, guida, certezza. Certo, non tutti i papà sono splendidi, ma questa sera io voglio difendere proprio questa categoria descritta nella parola di Dio, dove il papà diventa un pilastro. E molte volte ho cercato di far superare anche questo ostacolo dicendo alle persone: anche se tuo papà purtroppo non è quella persona splendida che tu avresti voluto, ricordati che la Bibbia dice: onora tuo padre e tua madre, va, fai il bene e poi Dio te ne darà la benedizione. Ora, cari nella grazia, noi abbiamo bisogno di uomini, e fatemi dire anche di donne, che cominciano ad entrare in questa mentalità di imitare l'apostolo San Paolo, che sottolinea che sì, gli educatori sono buoni all'interno della Chiesa, ma abbiamo bisogno di tanti papà e di tante mamme, nel senso di conforto, nel senso di cura. E così, cari nella grazia, pur avendo quel Padre Supremo che è lo Spirito Santo, noi sappiamo che lo Spirito Santo scende sopra i suoi figli e i figli diventano come tanti piccoli membri del corpo di Cristo che devono confortare chi sono nella distretta, nello sconforto. E così una donna pia, quando vedrà spuntare una ragazza, una persona che viene per le prime volte nella casa del Signore, sarà lì e dire: mettiti accanto. E come una mamma conforterà quella ragazza o quella donna che sta frequentando. Idem, l'uomo diventerà come un piccolo papà che, quando vengono le anime, le mette accanto e li consola. E non si tratta di un problema di età. Tutti quanti possono diventare utili per il campo del Signore. L'apostolo San Paolo dice: vi mando Timoteo. Timoteo era un giovane, il quale vi guiderà nelle vie del Signore. Perché Paolo diede molta, molta, ma molta responsabilità e molta fiducia a questo giovane che era cresciuto secondo una guida potente dello Spirito Santo anche attraverso la nonna e la mamma. Così questa sera il messaggio ci dice: diventiamo tanti piccoli papà e tante piccole mamme, perché la Chiesa non ha bisogno soltanto di educatori, la Chiesa ha bisogno di amore, la Chiesa ha bisogno di essere confortata, e da questo riconosceranno che siete i miei discepoli, dal fatto che vi amate gli uni con gli altri. Quando vedete le anime, abbracciatele, state vicino alle anime, perché sentite nel vostro cuore lo Spirito Santo che in voi manifesta la sua potenza. E questa sera vi voglio fare notare qualcosa di importante. Sapete, in Corinto alcuni si erano gonfiati e stavano lì a dichiarare la loro sapienza. Intorno alle scritture parlavano pure bene, ma erano diventati gonfi. Avevano perso di mira quello che invece si manifestava negli apostoli. Gli apostoli predicavano la parola di Dio, le ricchezze di Dio, e vivevano nella povertà per non pesare sopra il popolo. Predicavano la potenza di Dio e molte volte, dice l'apostolo San Paolo, erano condotti in pubblico spettacolo. Perché? Perché il Signore disse allo stesso Paolo: la mia grazia ti basta. E attraverso la potenza di Dio che si doveva manifestare in lui, occorreva che ci fosse una vita sotto la debolezza. In poche parole, Dio da un lato permetteva che la sua vita fosse quasi schiacciata affinché Paolo non si inorgoglisse. Noi troviamo che gli fu dato anche uno stecco nella carne a motivo della rivelazione. Cosa ci vuole dire la scrittura? Che Dio permette la prova su di te, sorella, permette la prova su di te, fratello, affinché, su di me compreso, noi non ci inorgogliamo e la potenza di Dio si può manifestare, perché l'orgoglio è quello che distrugge la vita di un uomo o di una donna di Dio. Vi posso dire, cari nella grazia, che pur avendo ricevuto il primo io, lo Spirito Santo a mio tempo, pur avendo ricevuto il parlare in altre lingue, vi posso dire che la manifestazione della potenza di Dio l'ho avuta in modo particolare da quando sono stato quasi schiacciato dalle prove. Quindi le prove sono qualcosa di salutare che ti preparano per poter esercitare il ministerio. Ora, cominciamo ad esaminare. Sono un fratello, o nel caso sono una sorella, sto portando un esempio, ed entro nella casa del Signore. Se vedo una sorella che sbaglia o un fratello che sbaglia, subito parto come l'educatore, ok? E cerco di correggere, che è un'azione che lì per lì possiamo definire giusta. Ma vi faccio una domanda: se quello che all'interno della Chiesa sta commettendo una parte di errore e vostro figlio o vostra figlia cambia il vostro metodo di misurare, e come? Purtroppo fa parte della nostra natura. Voi vedete che qualsiasi genitore, o dentro la chiesa o fuori dalla chiesa, se vede un bambino fare il monello è lì a dire: quel bambino ha bisogno di educazione. Se invece succede ad uno dei nostri figli, diciamo: ma è piccirito, vieni qua, sei piccolo, il bambino che c'entra? Poi non parliamo delle mamme. Le mamme sono come quelle chiocce che prendono i pulcini e se li mettono sempre sotto le ali. E si incomincia a giustificare: ma mio figlio ha bisogno e lui ha ragione, però lo dobbiamo capire. E si comincia a giustificare una serie di cose che sicuramente verso gli altri non faremo. Tendiamo a giustificare nella nostra cultura, in modo particolare quella del sud della nostra Italia, quella che è la nostra famiglia. Se è il caso, siamo pronti a giudicare fuori dal nostro steccato, se è il caso siamo pronti a giustificare i nostri figli e invece a condannare chi è fuori il nostro steccato. Perché? Perché fa parte della natura umana. La natura umana tende a difendere la propria famiglia. Ora voglio dirvi una cosa importante. Questo criterio, che è un criterio sbagliato, perché dovremmo essere equi, dovremmo dire che se il nostro figlio sbaglia, ha sbagliato. Ma sapete, specialmente le mamme sono difensive, i figli non si toccano, come dice una sorella molto anziana qui presente, sono la radica del cuore i figli, ok? Ma se questa ottica importante noi la applichiamo nel campo della Chiesa, E noi entriamo nell'ottica che ogni sorella è mia figlia e ogni fratello è mio figlio. A quel punto, se la sorellina sbaglia, io che faccio l'educatore? No, faccio come l'apostolo San Paolo, prendo la sorellina e gli dico: vieni qua, non lo fare, vieni qua, però andiamo a pregare e così ti aiuto io. Vedete, già c'è la paternità, non stai lì a dire: oh sorella, che cosa hai fatto? La Bibbia dà autorità a chi porta la parola di Dio, al pastore, al responsabile della gregge, dicendo così: richiama pubblicamente colui che pecca affinché gli altri ti temano, spiritualmente parlando, e non pecchino. Quante volte mi avete sentito richiamare qualcuno per nome? Mai, si può dire. Perché? Perché so quanto possa essere umiliante per chi si sente chiamato per nome. Attenzione. Allora, dove voglio arrivare? Che Dio oggi più che mai ci vuole, al di là di educatori, ci vuole papà e mamma all'interno della Chiesa. Ci vuole delle persone che raccolgono i propri figli. E questo sentimento è antico. Gesù disse, quando arrivò in Gerusalemme, cominciò a piangere, li conoscete questi versi, e disse: Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ti ho voluta raccogliere come la chioccia raccoglie i suoi pulcini. Vogliamo raccogliere il popolo di Dio? O vogliamo stare lì a dire: oh, ma guarda il fratello come si comporta, o guarda la sorella come si comporta? E poi, quando si tratta della nostra famiglia, ci mettiamo la pezza, come si dice nel nostro gergo. Ognuno dobbiamo guardare la nostra gobba e dobbiamo partire dal principio che se parti della nostra famiglia non sono neppure in questo luogo, abbiamo semplicemente di cominciare a pregare per quelli nostri e per quelli degli altri, perché noi, nessuno di noi può giudicare gli altri. Anzi, dobbiamo diventare come tanti papà e tante mamme che cercano di aiutare. Aiutiamo, aiutiamo, aiutiamo. Sappiamo quali grandi messaggi ci sono nella Bibbia, quei messaggi che arrivano in Isaia, è scritto: consolate, consolate, consolate. Consoliamo il popolo di Dio. Siamo lì più che come educatori ad avvicinarci con un santo, puro, amorevole ammonimento, avvicinandoci alle anime. Questo non si fa, però non temere. Come un papà con un figlio, non temere, mettiti accanto a me, preghiamo, digiuniamo, lascia questo, stai sereno, non ti preoccupare. Ed è meglio invece, come magari può capitare, il petto di fuori, l'orgoglio: questo non si fa, tu andrai all'inferno. Quante volte queste parole le abbiamo ascoltate? Non si dicono, fratelli e sorelle. Non è il fariseo che entrerà nel regno dei cieli, ma è colui che ha un cuore d'amore, un cuore da papà, un cuore da mamma, e con l'amore noi vinceremo tante battaglie. Vedete che la testimonianza, la predicazione fatta con amore, è in grado di riuscire ad aprire i più grandi ostacoli. Perché? Perché Dio nella sua essenza è amore. Ora è questo che deve maturare nel nostro cuore. Più di vestirci da educatori, sappiamo che già la parola di Dio ci ammonisce, c'è un responsabile dell'opera che, se deve dire qualcosa, sa e conosce i toni col quale dirlo. Ma più di presentarci come educatori, presentiamoci rendendoci conto che ognuno di noi abbiamo bisogno di Gesù, in prima per noi e anche per la nostra stessa famiglia. E allora, avendo questa idea certa, partiremo dal principio che, seppur vediamo una sorella o un fratello che vi è meno, saremo lì non a metterci come educatori con la nostra intelligenza e col nostro gonfiore, ma come papà e mamma a raccogliere. Vi dico un'altra cosa: il sentimento di un servo e di una serva di Dio. Vi faccio un esempio. Arrivo oggi in chiesa, è un giorno dispari, meno gente, e necessita andare a fare un servizio dove magari qualche diacono non è venuto. E allora che faccio io? Posso scegliere due strade: o fare il piccolo papà della situazione, o fare l'educatore. L'educatore tende a gonfiarsi e incomincerà a dire: vedi, dove sono i diaconi che dovrebbero fare questo lavoro? Questa è l'opera di Dio, è stata disertata. Oggi dovevano essere al loro posto. Ok, questo è un educatore. Vogliamo vedere il papà? Provate in quelle vittime di mamme degli ultimi tempi a trovarle a casa loro. Vedete che loro lavano i piatti, loro stirano, loro fanno il bucato, le mamme fanno tutto. E perché la figlia dov'è? Domandate. E la mamma giustifica: mia figlia deve studiare, mia figlia è stanca, mia figlia c'ha un po' di influenza. Tua figlia ha semplicemente una malattia più antica che c'è, che si chiama alagnosia. In Sicilia si chiama alagnosia. Non vuole fare niente, o qualcosa che fa e già si stanca, ok? Allora, all'interno della chiesa ci sarà nuovamente un papà e una mamma che invece di puntare il dito ai diaconi, ah, vedete, questa è la casa del Signore, i diaconi non sono al loro posto, che farà? Come quella mamma di casa, parte quello che non hanno fatto gli altri, lo fa lei, in silenzio, se caso manco si lamenta. Il papà idem parte: e non sono venuti i miei fratelli, lo farò io, perché tanto io sto lavorando per i miei fratelli. Vedete, questa è la famiglia. La famiglia non è critica, la famiglia non è essere l'educatore della situazione, la famiglia è essere tanti piccoli papà e tante piccole mamme, lo dico a bassa voce, che stanno lì, se è il caso, a fare loro il lavoro dei figli, punto uno, e punto due, stanno lì quasi a giustificare le stesse persone che ancora non hanno la maturità di comprendere questo. Ora, cani nella grazia, vado alla conclusione del messaggio. Se un papà e una mamma hanno la maturità di aiutare il figlio ad uscire fuori da certi disordini, a tal punto quasi di fronte agli altri a giustificare il problema e poi in privato ad aiutare alla crescita dei figli, chi è realmente maturo spiritualmente, uomo o donna, all'interno della Chiesa si comporta nello stesso modo. Se è il caso, difende quella data persona davanti agli altri e poi in privato, con amore, pur facendosi, se è il caso, il lavoro pure di quella persona, cerca di portarlo all'amore di Cristo. Fratelli, questa è la maturità spirituale. Non è il zelo della casa di Dio, mi rode dentro. Fratelli e sorelle, io so che quanto lo zelo fu grande in Gesù, che mise ordine nella Chiesa, nel tempo, in quel tempo, ancor fu grande di morire per noi e per quella stessa gente che lo portò sulla croce. Lui diede grande amore. Cosa vogliamo fare? Vogliamo fare i zelanti della situazione? Vogliamo farci vedere come grandi educatori? Vogliamo tirare fuori la nostra grande esperienza? O vogliamo rabboccare le nostre maniche come tanti piccoli papà e mamma per aiutare chi rimane con un passo indietro? E se un nostro bambino ancora non cammina bene, noi siamo dietro di loro ad aiutarli se cadono. Loro pensano che stanno cadendo, ma subito ci sono le nostre braccia. Ma se io arrivo in chiesa, la prima cosa che voglio vedere in chiesa, sapete che cos'è? Non parlo della struttura come chiesa, ma parlo in mezzo alle anime. Voglio vedere una diaconessa, un diacono, un predicatore, il popolo stesso che ha il sorriso nelle labbra, giusto? Fratello Piero, Dio ti benedica. È così, ognuno di noi quando ci incontriamo il sorriso. Ma se arrivo nell'opera di Dio e vedo tristezza. Gesù è morto 2000 anni fa, ma è pure resuscitato. La Bibbia dice: siate sempre allegri, no, siate sdegnati. Dobbiamo essere gioiosi e dobbiamo essere accoglienti. Sapete, tanto si è detto del sorriso, e ripeto a dirlo, il sorriso è l'effetto più bello che un uomo e una donna si può veder fatto. Siamo sempre sorridenti, e se uno dei nostri piccoli bambini, parlo spiritualmente, qualche pecorella nuova che sta arrivando, la vedete non adatta al vostro comportamento, andateci vicino, coccolatevela, che con una coccola e una parola detta nel modo giusto siete in grado di tirarla fuori da una circostanza che neppure voi vi potete immaginare. E a Lui sol savio vogliamo dare gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen.